Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Questa è la lezione introduttiva in cui cerco di dirvi quali sono gli elementi centrali della psicologia di comunità e descrivo molto rapidamente delle tematiche che riprenderemo in parte nelle lezioni successive. Allora, cosa c'è da dire della psicologia di comunità? Che sostanzialmente parte da una constatazione radicale e implica un cambiamento di prospettiva davvero radicale. Quindi da un approccio molto individualistico e anche biologistico in psicologia, dei comportamenti umani, delle problematiche che gli esseri umani si trovano ad affrontare, si assume un approccio che tiene conto in maniera molto più sistematica e strutturale dei contesti sociali. Contesti sociali che sono il contesto fisico, sociale ovviamente, ma anche le condizioni economiche, le norme culturali e, diciamolo subito, contesto che è anche segnato dappertutto, direi, da profonde disuguaglianze. E quando parliamo di disuguaglianze parliamo anche di discriminazioni. Quindi la psicologia di comunità assume il fatto che gli esseri umani vivono in contesti che sono caratterizzati da discriminazioni più o meno pesanti, non tutti noi subiamo tutte queste discriminazioni, ma sicuramente ognuno di noi conosce. Ne conosce alcune e a volte più di una. E sicuramente le persone con cui lavoriamo e che siamo chiamati e chiamate ad aiutare di solito subiscono queste situazioni. Parliamo di razzismo, di sessismo, di misoginia, di classismo, di omofobia e poi di discriminazione nei confronti delle persone disabili e anziane. Sono tutte tematiche che sicuramente voi conoscete. Avete già incontrato e incontrerete nel vostro lavoro. Quindi la psicologia di comunità tiene conto di quanto queste disuguaglianze e discriminazioni influenzano l'esperienza, la vita delle persone e si avvicina a queste questioni con una volontà di cambiamento. Ecco, non è una disciplina solamente teorica, non è una disciplina che vede, diciamo, nella ricerca accademica il suo scopo principale, è una disciplina volta al cambiamento, al miglioramento delle condizioni di vita delle persone e a un cambiamento positivo. Bene, è un approccio che, come vedremo, nasce negli Stati Uniti e è caratterizzato davvero da quell'atteggiamento molto pragmatico e fondamentalmente ottimista che caratterizza l'America del Nord. È un approccio molto diverso dall'approccio europeo, dall'approccio italiano in particolare. Nel corso delle lezioni ne vedremo i limiti, ma ne vedremo anche i punti di forza. Credo che questo atteggiamento così positivo e così pragmatico, anche se a volte è un po' troppo ingenuo, in fondo, come dire, è un buon viatico per il lavoro che dobbiamo fare. C'è questa idea forte, quindi, del fatto che il contesto influenza le persone, ma anche c'è l'idea che le persone possono influenzare il contesto. Certo, vivere in un contesto discriminatorio influenza la nostra vita, ma noi come persone e come gruppi abbiamo la possibilità, non sempre, non pienamente, ma comunque abbiamo la possibilità di modificare questo contesto. Quindi una visione del mondo realistica, ma sostanzialmente ottimista. Allora, la mission della psicologia di comunità, secondo Orford, uno psicologo inglese che ha introdotto questa materia in Gran Bretagna, è di aiutare le persone, ma non di aiutare le persone a sopravvivere, non ad assisterle, ma aiutare le persone a diventare consapevoli, di come le condizioni sociali determinano salute e benessere. Perché a volte le persone sottoposte a situazioni discriminatorie, anche molto pesanti, non le percepiscono e pensano che la loro situazione, essere poveri, essere discriminati, essere maltrattati, essere emarginati, sia dovuta a delle mancanze personali e quindi si colpevolizzano. Victim blaming vuol dire colpevolizzazione delle vittime. Quindi l'obiettivo della psicologia di comunità è di trovare degli strumenti per aiutare le persone a riconoscere queste condizioni e a diventare protagoniste del cambiamento, quindi fornire gli strumenti per questo famoso empowerment che sarà uno degli elementi di cui parleremo molto nel corso delle lezioni. Principi guida, li affronteremo in tutto il corso, prevenzione e promozione della salute, empowerment, inclusione e l'approccio ecologico. Di tutto questo parleremo tra poco. Il modello ecologico, ritorneremo e utilizzeremo questo modello molto spesso, vi dico subito che è il modello teorico che è alla base di tutti gli interventi di salute pubblica, quindi non solo psicologia di comunità, ma più ampiamente salute pubblica, promossi dalle organizzazioni internazionali, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, che sono, diciamo, più bisognosi di interventi forti di prevenzione psicosociale. Cosa dice questo modello? Dice che perché le cose avvengano, in positivo o in negativo, devono avvenire a più livelli, a livello dell'individuo, delle relazioni, della comunità e di tutta la società. L'esempio che faccio sempre, perché è molto chiaro, mi sembra, è quello della prevenzione dell'obesità nei bambini. È un problema molto grave anche in Italia e si fanno molti interventi di prevenzione, ma il modello ecologico ci dice che perché un intervento di prevenzione serva, deve essere multilivello, deve tenere conto dell'approccio ecologico. Cosa significa? Significa che per prevenire l'obesità dei bambini non basta fare dei corsi sull'alimentazione ai bambini o alle mamme. Naturalmente, quando dico le mamme, so che dovremmo dire le mamme e i papà, ma di fatto i corsi sull'alimentazione dei figli finiscono per essere rivolti alle mamme. Non basta se questi genitori non hanno la possibilità di organizzare la loro vita in modo tale da fornire dei pasti appropriati ai bambini. Non è sufficiente soprattutto intervenire a livello individuale se poi, per esempio, a scuola non si tratta dell'argomento, ma ancora peggio se a scuola magari le insegnanti sono attente alla questione dell'alimentazione, ma c'è una macchinetta che distribuisce delle merendine assolutamente inappropriate. Non è sufficiente lavorare a livello della famiglia o anche della scuola se la comunità in cui i bambini vivono è tale che non è possibile andare a scuola a piedi e i genitori sono in qualche modo obbligati a portare i bambini in automobile. Quindi la prevenzione dell'obesità nei bambini implicherebbe, per essere fatta in maniera efficace, che si organizzino delle piste ciclabili o delle piste, diciamo, sicure che permettono ai bambini e ai loro genitori di andare a scuola a piedi. Tutto questo sarebbe rinforzato se a livello di società diciamo, la disponibilità di cibo sano fosse garantita e economica e più economica di quella delle merendine che non sono assolutamente adeguate. Quindi un lavoro molto più ampio anche a livello sociale. Ecco, in tutti gli interventi che noi affronteremo, di cui noi parleremo, è bene avere questa visione ecologica. È chiaro che gli operatori di comunità, che siano psicologi, educatori, assistenti sociali, non possono agire su tutti questi livelli, però devono avere chiaro che tutti questi livelli sono importanti e che anche se noi agiamo di solito a un livello più semplice dell'individuo, della nostra piccola comunità, la nostra classe, il nostro recreatorio, dobbiamo comunque rendere consapevoli le persone di tutto l'insieme del contesto. Questo per evitare quello che dicevamo prima, il victim blaming. Ora, i valori fondativi, cominciate a capirli, sono il benessere degli individui, delle famiglie, il senso di comunità, ma di tutto questo parleremo ovviamente più avanti. Penso che la slide è abbastanza esplicativa. La psicologia di comunità è una branca applicativa della psicologia e può includere interventi di tipo individuale, anche terapeutico, ma non è una psicoterapia, parleremo di counseling, ma è soprattutto orientata verso la prevenzione e la promozione del benessere. Una comunità tradizionalmente era un gruppo di persone che vivevano in un contesto geografico. Oggi naturalmente parliamo anche di comunità virtuali, quindi siamo su un altro tipo di lettura di cosa sia la comunità. Certo, per essere comunità bisogna avere una coscienza di sé come gruppo, quindi di fatto quello che definisce la comunità è proprio di avere una coscienza di sé come gruppo. Ora, le slide successive vi racconteranno quanto la nascita della psicologia di comunità negli Stati Uniti è stata legata davvero al contesto storico, sociale ed economico. Perché fino alla Seconda Guerra Mondiale, negli Stati Uniti, come nel resto del mondo, la psicologia aveva un approccio esclusivamente individualista e biologizzante, quindi funzionamento del cervello, la parte diciamo psichiatrica, un approccio psicoterapeutico, quindi assolutamente individualista. Questo in una società che fino agli anni 50 era caratterizzata da discriminazioni estremamente pesanti e assolutamente non riconosciute, per esempio le discriminazioni verso gli afroamericani e verso gli ebrei, che erano pesantissime, non erano viste necessariamente come problematiche, erano un dato di fatto, così come le discriminazioni nei confronti delle donne e degli omosessuali. Pensate che fino agli anni, addirittura fino agli anni 70, l'omosessualità era inclusa tra le malattie psichiatriche. Quindi una società molto discriminatoria, quindi parliamo degli Stati Uniti, ma sicuramente queste discriminazioni erano presenti dappertutto. Stiamo parlando degli Stati Uniti perché la psicologia di comunità è nata negli Stati Uniti. Cosa succede dopo la Seconda Guerra Mondiale? Due tra le moltissime cose che sono cambiate, ma per quello che ci interessa in questo momento, due cose. Ritornano migliaia di veterani con gravi problemi psichici, uomini che sono andati in guerra e che sono ritornati distrutti. E questo cosa significa? Significa che da una parte è impossibile fornire cure individuali a tutti, una psicoterapia che dura anni a migliaia di persone con pochi mezzi economici, tra l'altro, era impossibile, e diventano visibili i fattori contestuali della malattia mentale, della sofferenza psicologica. Emerge il trauma di guerra, quindi gli psichiatri devono capire, sono obbligati a capire, che sofferenze psicologiche gravissime non hanno delle origini solo biologiche, ma sono state causate dal contesto, in questo caso dal trauma di guerra. Per quanto riguarda le discriminazioni, non è più possibile mantenerle e renderle, considerarle legittime come era prima della guerra. Gli afroamericani hanno partecipato in prima persona alla guerra, anzi sono stati spesso assegnati alle missioni più pericolose, quindi sono esseri umani come i bianchi anglosassoni, non era più possibile trattarli come un gruppo diverso, almeno non era più legittimo farlo. Le donne hanno partecipato allo sforzo bellico e gli ebrei sono stati sterminati nei campi di concentramento, quindi le discriminazioni nei loro confronti non erano più legittime. Allora, questo ha prodotto un cambiamento sociale importante e per quanto riguarda il nostro ambito, quindi la psicologia di comunità che nasce in quegli anni, ma un po' l'approccio ai problemi psicosociali cambia. Si impone, prima negli Stati Uniti, poi nel resto del mondo, il modello public health, il modello salute pubblica, che è molto basato sulla prevenzione, sugli interventi collettivi e sul ruolo del contesto. Quindi nascono una serie di modelli che troverete nel vostro libro di riferimento, nel libro di testo, il modello che vede il legame tra stress e sostegno sociale, il modello che si basa sugli interventi nei momenti di crisi, la salute mentale comunitaria, quindi si passa da un modello che prevedeva esclusivamente gli ospedali psichiatrici a un modello che prevede l'integrazione delle cure psichiatriche nella comunità, quindi servizi territoriali e prevenzione e interventi precoci. Un forte impulso alla psicologia di comunità ci viene da, il contesto storico degli anni 60-70. Sono i grandi cambiamenti, quello che poi in Italia chiameremo il 68, sono i grandi cambiamenti di rivendicazione della propria soggettività e le lotte per i diritti civili, quindi negli Stati Uniti neri americani, ma il movimento femminista, che poi prenderà forza in tutta Europa, il movimento antimilitarista e pacifista che nasce con la guerra del Vietnam, il movimento per i diritti degli omosessuali. Quindi sono dei movimenti che sostengono e vogliono giustizia sociale, rispetto per le diversità, inclusione, quindi partecipazione dei cittadini alle scelte, empowerment e anche la capacità di legare l'esperienza personale con il contesto generale. Questi sono elementi fondativi della psicologia di comunità, che naturalmente traduce dal movimento politico-sociale a degli interventi di tipo psicosociale educativo, però i principi di base, giustizia, inclusione, rispetto per le diversità, empowerment, sono i principi fondamentali. Andiamo a chiudere perché penso che il tempo sia, come si suol dire, tiranno. Negli anni 60 negli Stati Uniti, grande sviluppo dei programmi di salute mentale comunitaria, ma di questo davvero parleremo più avanti, li troverete anche nel vostro libro. Mi fermo qui perché credo che il tempo sia concluso.